Newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
8 passate da 5 minuti, si apre dunque anche la newsline di oggi, giovedì 19 settembre. Lo facciamo subito con gli aggiornamenti sul maltempo, salutando Daniele Grifoni dall'AMA. Ben trovato, buongiorno.
Sì, buongiorno a tutti.
Una nottata particolarmente critica per l'Alto Mugello, cosa ci aspetta in Toscana?
Sì, diciamo che nell'Alto Mugello, nella giornata di ieri, localmente si sono raggiunti anche 250 mm di pioggia, quindi quantitativi decisamente elevati, che sono poi quantitativi di pioggia che hanno contribuito poi alle alluvioni che si stanno appunto verificando in Emilia e in Romagna sostanzialmente. E per quanto riguarda la tendenza, assisteremo a una graduale, lenta attenuazione delle precipitazioni, quindi questa mattina potrà ancora piovere sul Mugello, non più con l'intensità della notte scorsa e della giornata di ieri, quindi, e poi dalla sera, dal tardo pomeriggio è prevista una cessazione dei fenomeni su queste zone. Per il resto della regione avremo una giornata con cielo ancora nuvoloso, molto nuvoloso sulle zone settentrionali, possibilità ancora di qualche precipitazione a carattere sparso, mentre al sud sono in atto e sono previste anche ampie schiarite, tuttavia dei temporali sparsi potranno interessare l'arcipelago e il litorale meridionale, temporali che peraltro sono anche in atto in queste ore, diciamo, su queste zone. Per quanto riguarda i venti, saranno orientali, deboli o moderati, mari poco mossi sotto costa, molto mossi o mossi al largo ma con moto ondoso in attenuazione. Le temperature non dovrebbero subire variazioni di rilievo, se non un aumento sulle zone meridionali a causa del soleggiamento. Poi possiamo dare uno sguardo anche alla tendenza e direi che per venerdì, quindi per domani, è previsto un ulteriore miglioramento, vi sarà la possibilità ancora di qualche precipitazione sparsa, sempre più probabile sulle zone appenniniche e su quelle orientali, ma la tendenza soprattutto dalla seconda parte della giornata per un miglioramento più consistente, che poi anche nella giornata di sabato si consoliderà. Domenica anche una giornata con tempo tutto sommato discreto, però dal pomeriggio e dalla sera di domenica è previsto un nuovo peggioramento a partire dal mare, dalla costa, e questo preannuncia un inizio di settimana prossima di nuovo molto piovosa, però questa volta non sui versanti adriatici ma su quelli tirrenici, e quindi prenderà a pieno anche la Toscana.
Tante informazioni importanti dall'AMA oggi, che aggiorneremo naturalmente anche nel collegamento di domani. Grazie a Daniele Grifoni, buon lavoro, e adesso ci colleghiamo subito in diretta con il sindaco di Marradi, Tommaso Triberti. Ben trovato, sindaco.
Buongiorno a tutti.
Vediamo le immagini della situazione in Emilia, 1000 sfollati, occhi puntati naturalmente su quel versante, però il maltempo non ha risparmiato anche l'Alto Mugello. Che notizie arrivano? Abbiamo dato subito l'informazione di servizio delle scuole chiuse nel suo comune per oggi.
Sì, abbiamo deciso di chiudere le scuole, visto che comunque ieri sera ci siamo trovati in condizioni sia anche la città metropolitana di chiudere diverse strade comunali e provinciali. Abbiamo soprattutto la parte, diciamo, che confina con la provincia di Forlì-Cesena in particolare, che è stata molto colpita e che comunque presenta gravi danni alla viabilità. Al momento siamo ancora isolati dall'Emilia Romagna, sia rispetto a Castel Bolognese, rispetto a Brisighella Faenza, rispetto a Forlì Cesena su Modigliano e Tredozio. Abbiamo alcune, una trentina, 25-28 persone che sono attualmente isolate, però sono tutte in sicurezza. Li abbiamo contattati telefonicamente, quindi diciamo al momento la situazione è questa. Alcune strutture pubbliche che si sono allagate, sulle quali questa mattina stiamo intervenendo, e inizieremo, visto che in questo momento ha smesso di piovere, inizieremo gli interventi per cercare di riaprire nel più breve tempo possibile, se non tutte, la maggior parte delle viabilità.
Per quanto riguarda appunto i movimenti franosi, quali sono i versanti che più vi preoccupano?
Ma casualmente sono tutti quelli, la maggior parte di quelli che sono già stati colpiti a maggio e in parte a novembre scorsi. E ovviamente il territorio è un territorio fragile, il problema è che appunto abbiamo rischiato nuovamente di isolare molte frazioni. Purtroppo questa è una situazione che ogni volta, oggi facciamo i conti con questi temporali, questi fenomeni temporaleschi, molto spesso e questo territorio è troppo fragile per poter rispondere, quindi stiamo cercando di fare il più possibile, il più fretta possibile, i lavori di somma urgenza in alcuni casi fatti a maggio e a novembre scorso, in alcuni casi hanno retto e in altri invece sono stati completamente spazzati via, quindi questo è un po' il quadro.
Un'ultima domanda, abbiamo dato notizia, c'era già l'allerta e dunque per quanto riguarda il trasporto ferroviario la linea Faenza Marradi Firenze era già interrotta, sindaco, si ripropone sempre insomma tutta questa congiuntura che a domino va a incidere sul territorio, impatta sull'ambiente, anche sui cittadini, sui lavoratori, insomma purtroppo ci ritroviamo spesso con lei a descrivere una situazione estremamente debole, delicata, di equilibri fragilissimi, ecco.
Sì, lo è anche con fenomeni molto inferiori, soprattutto per quanto riguarda la linea ferroviaria, è per questo che continuiamo a chiedere di fare presto, capiamo tutti i tempi tecnici ovviamente, perché anche negli interventi sulle viabilità ci confrontiamo quotidianamente. Se mi permette uno sfogo, non ha senso ritardare un intervento su una viabilità colpita così duramente, perché bisogna decidere, io capisco il lavoro di tutti, ma perché si contestano la modalità del tombino da mettere su una strada che è stata alluvionata e che rischia di essere spazzata via, con fenomeni come quelli che sono.
Abbiamo perso il sindaco di Marradi, mi dispiace molto perché era un momento importante di focus, sfoghi che naturalmente ci mancherebbe in una situazione del genere a fronte di un territorio colpito come quello del Mugello. Più volte appunto abbiamo raccontato le difficoltà e anche le attese dei cittadini per quanto riguarda gli interventi in relazione alla viabilità, ma non solo, alla messa in sicurezza del territorio. Però non insistiamo con il sindaco di Marradi, perché immaginiamo sia fortemente impegnato, insomma, in questi momenti daremo aggiornamenti in tempo reale nei nostri prossimi spazi informativi.
Don't know if I'm gonna keep up. She said I can't slow down.
Alle 8:15 minuti il sindaco Triberti si scusava, aveva le chiamate sotto, no, che insistevano, e ci mancherebbe altro, insomma, abbiamo dato le informazioni importanti, utili da condividere, poi tutte le riflessioni le faremo a posteriori, ma condividiamo in tempo reale anche la cronaca che ci arriva dal Mugello, dall'Alto Mugello per quanto riguarda il fronte toscano, mentre sul versante emiliano ricordiamo i 1000 sfollati, le notizie arriveranno con aggiornamenti nel GR di Popolare Network. Dicevo, salutiamo l'assessore ai trasporti della Regione Toscana Stefano Baccelli, ben trovato, buongiorno assessore.
Grazie, buongiorno, buongiorno.
Allora, la linea ferroviaria Marrà di Firenze era già temporaneamente ferma per l'allerta che è stata diramata proprio per la scelta, no, che deriva dalle alluvioni del maggio scorso, di gestire in questo modo quel tratto ferroviario comunque fortemente impattato e anche con ricadute sui pendolari e sui lavoratori evidentemente.
Sì, lì è stato attivato un modello di monitoraggio innovativo necessario da RFI, da Trenitalia, per cui c'è la previsione inevitabile della sospensione non solo rispetto alle allerte meteo, ma anche a un sistema, diciamo, diagnostico meteo specifico e peculiare per quella linea. Del resto ci sono tuttora decine e decine di movimenti franosi e quindi la linea non è completamente in sicurezza se non appunto in caso di tempo buono. Quando poi avvengono episodi ormai reiterati di carattere alluvionale come questi, necessariamente la linea rimane chiusa. Tra l'altro, dalle mie notizie c'è un problema aggiuntivo che è chiusa anche la viabilità stradale e quindi davvero un problema serio di connessione, mentre la linea a Firenze Marrati ad ora mi risulta, diciamo, regolare.
Ecco, grazie per questi aggiornamenti in tempo reale che però insomma non ci fanno ben sperare sul fronte delle notizie insomma in queste ore. Certo, il sistema serve davvero per poter avere il polso della situazione da un lato e non interrompere in maniera prolungata quello che è un servizio non solo per il trasporto in generale ma per il pendolarismo che dall'Alto Mugello sappiamo essere molto importante verso Firenze. Ma diamo anche una buona notizia, perché ieri la Giunta Toscana ha dato un via libera sul fronte tranviario per l'ampliamento del progetto. Stiamo parlando della linea 3, ovvero della Libertà Stadio Rovezzano. Cosa rappresenta nella visione infrastrutturale a livello trasportistico per la Toscana?
Sì, intanto diamo a Cesare quel che è di Cesare, il progetto è del Comune di Firenze, ma noi in giunta abbiamo espresso il parere favorevole sul progetto definitivo, favorevole con alcune prescrizioni tecniche già note perché è stata svolta la conferenza dei servizi di carattere idraulico, di attenzione rispetto alla canterizzazione, quindi anche per l'appunto insieme ad FI e a Trenitalia laddove ci sono delle interferenze con le linee esistenti. Un parere positivo che quindi è propedeutico per il Comune a fare le verifiche finali sul progetto definitivo e poi ad affidare i lavori. Con una tempistica, diciamo, teorica entro l'anno, ma proprio ieri rispetto a un altro incontro presieduto da Presidente Gianni con il Comune di Firenze, tra l'altro sul prolungamento della linea Careggi-Maier, il Comune ci diceva che verosimilmente, diciamo, l'affidamento slitterà di qualche tempo, però siamo sulla strada giusta, poi i lavori sono previsti per circa 3 anni, insomma c'è una costante estensione del sistema tranviario.
Assessore, lasciamoci con una nota dolente invece, torno sul trasporto ferroviario. Il rapporto con Trenitalia è stato un'estate difficile anche per i toscani e per appunto un'Italia divisa in due che si ripercuote sempre sullo snodo fiorentino.
Sì, specificamente sullo snodo fiorentino, diciamo, la soluzione sarà quella del sottoattraversamento ferroviario, quindi dell'alta velocità. Come ho ripetuto più volte, non è importante solo perché Firenze diventi a tutti gli effetti una stazione di riferimento per l'alta velocità, quindi non più una stazione termine ma una stazione in linea, ma anche perché libererà tutti quanti i binari della stazione di Santa Maria Novella a favore dei treni regionali. Quindi ci sarà un complessivo miglioramento proprio del servizio dei treni regionali oltre che quello dell'alta velocità. In particolare quest'estate è stata difficile per le nostre linee regionali perché anche a causa dei molti investimenti con risorse PNRR che ha ricevuto RFI per ammodernamento delle linee, sono state tante quelle interessate da importanti lavori. La Prato di Bologna per il cosiddetto PC80, quindi la riprofilatura di 40 km di gallerie, è un lavoro che va avanti da qualche anno. La Lucca Pistoia per il proseguimento del raddoppio, insomma siamo vicini alla definizione, confidiamo che entro il 2025 sia messo finalmente in esercizio il tratto Montecatini-Pistoia. Ma poi la Lucca Aulla, la Siena Granaiolo, la Faentina, per interventi ovviamente importanti, la Faentina per il sistema di sicurezza RMTS che consentirà anche diciamo una po' di accelerazione del servizio stesso, soprattutto in attraversamento alle stazioni. Noi abbiamo, come dire, stigmatizzato una scarsa propensione alla condivisione della programmazione di RFI con Trenitalia, addirittura anche con la Regione Toscana, quindi diciamo con una certa fatica abbiamo tessuto il filo soprattutto dei rapporti con le amministrazioni comunali per quanto possibile, seppur con una tempistica un po' a ridosso degli interventi, e perché Trenitalia disponesse servizi sostitutivi, quindi servizi bus.
Anche, quindi lei dice, le cose vanno fatte, però vanno anche gestiti gli effetti collaterali, insomma, soprattutto comunicati a dove?
Va comunicata per tempo, perché diciamo non si può mettere in crisi la sostenibilità complessiva del sistema.
Assessore Baccelli, grazie per essere stato con noi, buona giornata.
Buona giornata a voi, buongiorno.
Una notizia invece ci arriva tramite un messaggio WhatsApp e riguarda il traffico cittadino, manco a dirlo, 342 81 04 111, ci segnalavano la zona di Ponte Rosso, Viale Redi, particolarmente congestionata, chiedendosene il motivo. Un altro messaggio invece sottolinea Ponte Rosso e segnala semafori spenti e completa autogestione, quindi può darsi che appunto questa sia la causa di tale problematica. Vedremo se ne saprà qualcosa di più l'assessore alla mobilità del Comune di Firenze, Andrea Giorgio, che dalle 9, se non rimane anche lui nel traffico, dovrebbe essere nei nostri studi e su Controradio TV. Alle 8:25 minuti, ribaltando un po' l'ordine dei fattori di questa mattina, perché la priorità l'ha avuta il maltempo e soprattutto la situazione in evoluzione per quanto riguarda l'Alto Mugello, il più colpito delle zone toscane. I giornali, le principali notizie sull'home page di Controradio le leggiamo, diamo uno sguardo adesso. Dalla Repubblica, apertura sul piano casa di Funaro, 20 milioni per alloggi ERP, parte di Villa Bracci sarà destinata a social housing, parcheggio Cestello, nuovo via, 20 milioni di euro per la ristrutturazione delle case popolari vuote ma non assegnate. Questo è uno dei temi al centro della giunta che si è riunita a Laverna nei giorni scorsi, fortemente voluta dalla sindaca Funaro. Per quanto riguarda la Nazione, RSA, oltre 300 anziani in attesa, almeno 5 mesi per un posto, la disperazione di una famiglia, da gennaio senza quota sanitaria, paghiamo 3.600 euro alla mese. L'assessore Pauleso dice 10 milioni investiti nell'assistenza domiciliare. E poi la fotonotizia riguarda il traffico tra macchine, bici e motorini, ingorgo d'autunno, pioggia, cantieri e scuole a regime, il traffico impazzisce subito, bloccati ieri Ponte all'Indiano, come vi abbiamo raccontato dalle prime ore della mattina, e i viali, un'ora d'auto dall'Isolotto alle Cure. Dal Corriere Fiorentino, crolla anche il pronto moda cinese, la notizia che vi abbiamo raccontato in anteprima ieri sulle nostre frequenze. Prato, per la prima volta il presidente di CNA World China ammette fatturato dimezzato, per la prima volta parlano anche i cinesi sul fronte del calo del pronto moda che investe anche loro, anche il fast fashion orientale. I particolari dal nostro corrispondente da Prato, Giorgio Bernardini.
I numeri di oggi sono i peggiori di sempre e persino gli imprenditori cinesi gridano all'allarme. Eppure la moda ha conosciuto molte crisi a singhiozzo negli ultimi 3 decenni. Questo dalla dimensione del tonfo che il tessile pratese, il pronto moda dominato dai cittadini cinesi, le ditte di accessori per il lusso accessibile di Scandicci stanno vivendo. Il primo campanello d'allarme era arrivato proprio da lì, agli inizi dell'anno. Centinaia di lavoratori in cassa integrazione e magazzini pieni. Il mercato era saturo e dopo 15 anni di segno più l'industria di Scandicci si ferma. Sarà anche una crisi di sistema, ma si sa bene che quel sistema in Italia è rappresentato soprattutto dal nord della Toscana, dove il comparto moda dà lavoro a 130.000 addetti. L'analisi dell'Istat chiarisce che nei primi 7 mesi del 2024 il settore tessile, abbigliamento e pelli ha visto un calo della produzione del 10,8% rispetto allo stesso periodo del 2023. E analizzando i tassi di crescita dei settori economici a 2 cifre della classificazione Ateco delle attività economiche, emerge nel periodo da maggio 22 a luglio 24 un calo ancor più accentuato, pari al 25%. Numeri che coinvolgono da vicino anche le industrie tessili pratesi, corse ai ripari con una riunione che la scorsa settimana ha coinvolto le istituzioni locali per la presentazione di un documento al governo, affidato all'assessora regionale al lavoro Alessandra Nardini, proprio in queste ore in missione nella capitale. Nei vari interventi che si erano succeduti nel corso di quell'incontro era emerso che molte imprese sono preoccupate sia per la mancanza di commesse che per l'indebitamento al quale devono comunque far fronte. Per questo è stata chiesta al governo una moratoria sui prestiti. Forse però l'aspetto più sorprendente riguarda il pronto moda, ovvero il distretto del fast fashion guidato dagli imprenditori cinesi che sorge a sud di Prato. Per la prima volta si parla pubblicamente di uno stop clamoroso. Il fatturato delle nostre imprese, dice Wang Liping, presidente di CNA World China, nel 2024 si è dimezzato. Il 40% delle nostre aziende è in vera difficoltà.
8:29 minuti, ci salutiamo, attendiamo la linea a Milano per il GR di Popolare Network. Ci ritroveremo subito dopo per parlare di autonomia differenziata. Rimanete con noi. Just rolling along, just rolling along, and I am quitting the blues of the world, just singing a song, just singing a song. Glory, hallelujah, I just phoned the parson, hey pa, get ready to call, just like Humpty Dumpty, I'm gonna fall. I am sitting on top of the world, just rolling along, just rolling along. Ah, go get 'em, Billy. Glory, hallelujah.
Buongiorno, le notizie delle 8.30. In Emilia-Romagna, circolazione ferroviaria sospesa tra Forlì e Faenza, Ravenna e Castel Bolognese, Ravenna e Ferrara e tra Ravenna e Faenza per le forti piogge che in queste ore stanno causando alluvioni e frane. In tutta la regione finora circa 1.000 persone hanno dovuto lasciare le loro case e le situazioni più critiche sono appunto nelle province di Ravenna e in quella di Forlì-Cesena. Nel Ravennate le persone sfollate sono 800, Faenza è stata allagata dallo straripamento dei fiumi Marzeno e Lamone. E tra le notizie delle ultime ore c'è quella di una rottura di un argine del fiume Senio a Lugo, uno dei comuni già colpiti dalle alluvioni del maggio 2023. Poco fa abbiamo sentito Veronica Valmori, assessora alla Protezione Civile di Lugo.
La situazione su Lugo al momento è di monitoraggio dalla rottura che proviene da Cotignola. Quindi ha rotto l'argine del Senio su Cotignola e ovviamente noi, essendo a valle rispetto alla rotta, riceveremo l'acqua, quindi dobbiamo capire esattamente in che zone andrà a scaricare e ovviamente la quantità. La rotta è una rotta molto importante e al momento non è raggiungibile, quindi siamo un po' non in attesa, ma cerchiamo di capire l'entità e soprattutto la direzione per diramare più allerte possibile alle popolazioni, e stiamo mandando appunto le comunicazioni di recarsi ai piani superiori.
Ci sono persone che hanno dovuto lasciare le loro case oppure no?
Allora, noi stanotte abbiamo evacuato tutte le persone a ridosso degli argini del fiume, sia Senio che Santerno, e quindi comunque a 50 metri dall'argine del fiume, quindi diverse persone del Lughese hanno lasciato l'abitazione, poi qualcuno si è recato ovviamente in una sistemazione autonoma, un parente, un amico, e qualcuno invece ha usufruito del lab che abbiamo messo a disposizione nel palazzetto dello sport.
È una situazione paragonabile a quella delle alluvioni del maggio 2023?
Inizialmente no, ma visto come si sta evolvendo, secondo me potrebbe essere paragonabile.
Nella provincia di Forlì-Cesena, il sindaco di Modigliana già ieri sera parlava di situazione più grave rispetto al 2023, quando, lo ricordiamo, diverse zone della regione furono devastate dalle alluvioni. In queste ore nelle aree coinvolte, come sentivamo, vengono diffusi appelli a restare in casa, nei piani più alti degli edifici o in altri casi a lasciare le abitazioni troppo vicine ai fiumi. Nella notte la presidente della regione, Irene Priolo, ha parlato di superamenti di soglia storici, portando ad esempio proprio il caso del fiume Senio che citavamo poco fa. L'allerta meteo di queste ore non riguarda però solo l'Emilia Romagna. Ad Ancona poco fa è straripato il torrente Aspio, intere zone della città e gran parte delle strade sono chiuse, frane, inviti a non muoversi anche in Mugello, in Toscana. In Romagna in vigore un'allerta meteo rossa, un arancione riguarda altre zone della regione, alcune parti della Toscana, delle Marche e della Puglia, allerta gialla infine che coinvolge 12 regioni del centro-sud.
La guerra in Medio Oriente. Questa mattina un missile lanciato dal Libano ha colpito l'Alta Galilea causando numerosi feriti, lo riferiscono i media israeliani. L'esercito di Tel Aviv ha risposto bombardando il sud del Libano, intanto è salito a 14 morti, oltre 450 feriti, il numero di vittime provocate dall'esplosione simultanea dei walkie-talkie in dotazione a Hezbollah. Il premier libanese ha affermato che il paese si sta preparando ad un attacco su ampia scala da parte di Israele.
Negli Stati Uniti la banca centrale, la Fed, ha tagliato i tassi di interesse di mezzo punto, decidendo così la prima riduzione del costo del denaro dal 2020. Entro la fine di quest'anno potrebbe esserne annunciata un'altra, sempre di mezzo punto. Nei prossimi mesi quindi chi prenderà un prestito pagherà meno di interessi, ma è da capire quale sarà esattamente l'impatto sull'economia e sulle scelte di altre banche centrali, come la BCE in Europa.
Forte calo per la vendita di auto in Europa occidentale. Le immatricolazioni nel mese di agosto hanno subito un calo del 16,5% rispetto allo stesso mese del 2023. I dati sono della CEA, l'Associazione dei Costruttori Europei. Pesa in particolare il forte calo delle auto elettriche, meno 36% nel mese di agosto, mentre considerato solo l'Unione Europea la flessione è stata addirittura del 43,9%.
In Italia la Camera dei Deputati ha approvato il cosiddetto DDL Sicurezza, disegno di legge di impianto repressivo su temi come le manifestazioni e le proteste in carcere. Il provvedimento deve essere ancora votato al Senato. Le opposizioni parlano di norme di propaganda e liberticide che rischiano di riempire ancora di più i penitenziari già molto sovraffollati. prossima edizione del Giornale Radio alle 9.30. Buon ascolto.
Popolare Network.
Contemporanea 2024, l'emozione prima della sommossa. Torna a Prato la rassegna che apre la stagione del Teatro Metastasio. Performance, teatro, danza e musica con le migliori compagnie nazionali ed internazionali. Dal 27 settembre al 5 ottobre al Teatro Metastasio e in altri luoghi della città. Info, biglietti e programma completo su metastasio.it.
Un concerto jazz con Jeff Goldblum al piano?
Dove? A New York?
No, a Firenze, al Teatro Niccolini.
La raffinata atmosfera di un locale di New York downtown. Le musiche dei più grandi jazzisti interpretati da un talentuoso musicista e star del cinema. Il protagonista di Jurassic Park e La Mosca. Un'esperienza internazionale unica, proprio accanto al Duomo. Il 20 e il 21 settembre in concerto, Jeff Goldblum si esibirà per due serate esclusive. Gli ultimi biglietti sono in vendita su firenzeonstage.com. Affrettati!
La comunicazione efficace usa strategie innovative.
Controradio Cross Media è la punta più avanzata della crossmedialità in Toscana, con la radio in FM DAB, Controradio Web TV, Controradio.it, Controradio Social con i profili Facebook, Instagram e Telegram, i podcast e TIFF, il nuovo canale video social under 35 su Instagram e TikTok.
Se vuoi comunicare con una strategia ad un pubblico definito, sperimentato e motivato, raggiungendo un bacino certificato di centinaia di migliaia di contatti, contatta i consulenti in comunicazione di Controradio Cross Media. Scrivi a crossmedia@controradio.it o vai sul sito controradio.com.
Controradio. We'll be right back.
8:41 minuti, riprendiamo la linea dagli studi di Controradio. Raffaele Palumbo, buongiorno.
Bentrovati, buongiorno.
Parliamo di autonomia differenziata in questa parte della nostra trasmissione. Raccolte le firme, vincere il referendum, unire l'Italia, un appuntamento, uno delle tante iniziative che si tengono sul nostro territorio nell'ambito della mobilitazione per il referendum sull'autonomia differenziata. Si svolgerà questa sera alla Casa del Popolo di Settignano, un incontro e cena con il professor Francesco Pallante, ordinario di diritto costituzionale, anche il sindaco di Calenzano Giuseppe Carovani e la giurista e promotrice di priorità alla scuola Costanza Margiotta. Un appuntamento che è l'occasione per entrare sempre di più, Raffaele, in quelli che sono i contenuti della legge al centro di questa mobilitazione che ha visto una vastissima rete riuscire a raggiungere in 2 mesi d'estate un obiettivo di firme importante. Adesso l'obiettivo è quello del quorum.
L'appuntamento è per questa sera alla Casa del Popolo di Settignano, questo lo abbiamo detto. Ricordiamo che stiamo parlando di una questione su cui con il professor Pallante abbiamo già parlato, la legge sull'autonomia differenziata, che riguarda la possibilità, che è prevista dal terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione italiana, di attribuire a regioni ordinarie competenze aggiuntive in determinate materie che sono solitamente gestite a livello centrale, quindi consente alle regioni di avere maggiori poteri decisionali su settori cruciali come l'istruzione, la sanità, il trasporto pubblico, l'ambiente, la giustizia, in funzione delle specificità territoriali.
Dal allora, punto di vista della mobilitazione, della risposta dei cittadini in questi giorni in chiusura di raccolta firme cartacee, è stato fatto il punto, lo abbiamo anche raccontato dai nostri microfoni, 600 banchini hanno portato alla raccolta di 30.000 firme dal punto di vista proprio fisico cartaceo, 30.000 sono quelle online, mentre a livello nazionale l'obiettivo è ampiamente raggiunto e nella sola provincia di Firenze sono state raccolte 10.000 firme con i moduli cartacei e 15.000 firme online che passano già il vaglio della legittimazione e dell'autentificazione. Questo per quanto riguarda i numeri. Tra le varie iniziative, nei giorni scorsi sul nostro territorio è intervenuta anche l'ex ministra ed ex presidente del PD Rosy Bindi, partecipando a un'iniziativa della campagna sul referendum abrogativo della legge Calderoli. Se vinciamo questo referendum, rompiamo il giocattolo di questa maggioranza che fa a pezzi la nostra carta costituzionale, ha detto Bindi. Sentiamola.
La sentenza della Corte, che ci auguriamo ammetta questo referendum, non solo perché ci sono state tante firme, ma perché ha tutte le caratteristiche per poter essere ammesso. Io credo che noi ci dovremo adoperare spiegando a più persone possibili come stanno realmente le cose, perché qui siamo sotto una grande propaganda, quella della destra, che ci racconta cose che non sono vere, e facciamo molta fatica ad entrare in contatto con la cittadinanza, che deve sapere quali sono i veri contenuti di questa legge, perché questa è una riforma che non fa bene a nessuna parte del nostro paese. Isola il nord dal resto dell'Europa e abbandona il mezzogiorno al proprio destino. E siccome il centro Italia in questo momento tutti ci dicono che cresce meno del sud e meno del nord, perché non ha la forza propulsiva del nord e gli aiuti che sono andati al sud, credo che anche il centro Italia debba riflettere molto sull'importanza di dire di no a questa legge, che è antistorica perché affida alle regioni materie che dovrebbero essere gestite quantomeno a livello europeo. Cito fra tutte l'energia, ma potrei aggiungere le infrastrutture, la comunicazione, e naturalmente crea una disuguaglianza profonda, aumenta una disuguaglianza nella tutela dei diritti fondamentali delle persone, la scuola, la sanità, il lavoro, e quindi bisogna darsi da fare. Ma io sono molto ottimista, perché sulle grandi questioni i referendum abrogativi hanno sempre raggiunto il quorum e perché saremo capaci di spiegare come stanno le cose e le italiane e gli italiani capiranno. E se vinciamo questo referendum rompiamo il giocattolo di questa maggioranza che fa a pezzi la nostra carta costituzionale, scambiando premierato con autonomia differenziata con riforma della magistratura. Se salta la legge Calderoli, salta il gioco.
L'avete sentita, Rosy Bindi, ex ministra, ex presidente del Partito Democratico, ma siamo in collegamento e cerchiamo anzi di recuperare un collegamento che è precario perché il nostro professor Pallante Raffaele è sul treno e dunque la linea va e viene, però è ospite di un importante evento questa sera. Il suo contributo in termini proprio divulgativi per capire gli scenari che andrebbero prefigurandosi con la legge Calderoli è importante. Importante. Professor Pallante, buongiorno, ben trovato.
Buongiorno.
Il professore si trova a gioco forza a muoversi spesso per raccontare di queste vicende. Facciamo subito l'avvocato del diavolo, le dico, come dire, i motivi che vedono favorevoli alcune persone alla legge sull'autonomia differenziata: migliore gestione delle risorse, adattamento alle specificità territoriali, maggiore responsabilità e trasparenza, competitività economica, nessuna sottrazione di solidarietà nazionale e poi questo modello dell'autonomia differenziata viene visto da alcuni come un passo verso un sistema più in linea con le altre democrazie europee.
Raffaele, hai detto troppo dal professore.
Il diavolo c'è stato, diciamo così, ecco, e anche il suo avvocato, però qui manca l'accusato o
il
difensore.
Credevo l'acqua santa, credevo.
Potremmo dire, no. Però nel frattempo potremmo raccontare sicuramente ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici di scriverci al 342-8104-111. Il numero su WhatsApp per appunto commentare quello che ci siamo dicendo.
Poi daremo aggiornamenti anche sull'Emilia Romagna, perché a prescindere dagli appuntamenti di Popolare Network la situazione è fortemente in divenire, ricordiamo le sfollati, le esondazioni e la mobilitazione che sta partendo dalla
anche
Toscana.
Dalla Toscana,
dalla Toscana.
Sì,
professor infatti. Pallante, eccoci in linea, ben ritrovato.
Speriamo in bene, professore. Elencavo i motivi dei sostenitori della legge sull'autonomia differenziata: migliore gestione delle risorse, adattamento alle specificità territoriali ed altre. Direi che cosa risponde?
Ma in realtà sono tutti vantaggi indimostrati, perché un miglior uso delle risorse non dipende sicuramente dalla legge Calderoli, insomma le risorse ci sono in parte già oggi, potrebbero essere utilizzate meglio da alcune regioni. Se fosse solo un problema di autonomia, l'esempio delle regioni speciali come la Sicilia o la Sardegna mi pare evidente. Tutta l'operazione oltretutto non potrà che avvenire con un aumento dei costi, anche se Calderoli millanta che possa venire a costo zero, perché ci sarà una complicazione burocratica e un aumento degli uffici amministrativi, delle procedure. Questo è una cosa che per esempio preoccupa anche Confindustria, perché per le imprese si prospetta all'orizzonte un aumento dei costi. E anche quell'idea secondo la quale si potrebbero responsabilizzare le classi politiche o i corpi elettorali locali attraverso queste maggiori forme di autonomia è un'idea che si è dimostrata indimostrata già in passato, perché se noi consideriamo che nel 2001 sono state dati più poteri alle regioni non si è avuto un miglioramento, anzi. E quindi diciamo sono tutti slogan che nascondono un'operazione ideologica e un'operazione interessata a impadronirsi di maggiori risorse, con un equilibrio che diventa uno squilibrio, perché va tutto vantaggio delle regioni in quanto tali.
Professore, in tutto questo poi c'è anche il versante economico, dell'assenza di capitolo economico rispetto a questa manovra, diciamo.
Sì, la legge Calderoli prevede che tutto debba venire a finanza immediata, a costo zero, senza gli oneri per la finanza pubblica, ma per quello che dicevo prima diciamo, intanto è poco credibile, lo dice il documento.
C'è qualche problema sulla linea?
Sì, ritentiamo nel frattempo aggiornamenti. Volevo sollecitare anche il professore su cosa ne pensa rispetto alla mossa del governo prevedibile, ma insomma sicuramente alimenterà il conflitto tra livelli istituzionali l'aver deliberato la determinazione di intervento nei giudizi di legittimità costituzionale promossi appunto dalle regioni Puglia, Toscana, Campania e Sardegna nei confronti della legge. Prego, professor Pallante.
Sì, dicevo che appunto la legge prevede questi interventi che non abbiano per la finanza pubblica, ma dicevo prima che non è credibile, e lo stesso ufficio parlamentare di bilancio, la stessa Commissione europea dicono che sono a rischio le risorse per le regioni che non si differenzieranno, perché in realtà le regioni che partiranno per prime, cioè il Veneto, la Lombardia e l'Emilia Romagna, salvo cambi opinione, che hanno una clausola di salvaguardia nella legge Calderoli, diciamo si approprierebbero delle risorse prima delle altre, diciamo riducendo l'ammontare complessivo a disposizione di tutte.
Professore, sulla decisione del Consiglio dei Ministri di intervenire nei giudizi di legittimità costituzionale promossi da alcune regioni, tra cui appunto la Toscana, mossa prevedibile ma che va a innalzare la conflittualità con le regioni?
Sicuramente, le regioni hanno fatto bene, io penso, a sollevare queste questioni di incostituzionalità con i loro ricorsi. Ci sono alcuni profili che le colpiscono direttamente, più in generale la legge ha molti profili di dubbia costituzionalità. Il governo insomma si difende, questo in parte era prevedibile, sarà interessante vedere le motivazioni, ma diciamo i ricorsi, per quello che ho visto io, sono molto ben fatti. Questo poi non significa che ovviamente la Corte potrà accogliere tutto, ma è una strada potenzialmente interessante quella.
Professore, posso portarla su un terreno molto politico, diciamo così, ma non è che Giorgia Meloni ha concesso questo contentino alla Lega per equilibri interni, sapendo che non si arriverà mai in fondo? In realtà Giorgia Meloni vuole il premierato, ha detto sì, va bene, andiamo avanti con l'autonomia differenziata, ma sappiamo che non ce la faremo mai, perché tra la quantità di regioni contrarie, i profili anticostituzionali, una raccolta di firme che lascia prevedere un buon esito referendario, sembra veramente un gioco tutto politico che grazie anche al vostro impegno non porterà a niente. C'è questa ipotesi, anche se è brutto dirla così, però forse ci siamo capiti. Ci siamo capiti, ma non ci siamo risposti. Diciamo
non
così.
Ci siamo sentiti, non ci siamo sentiti.
Non ci siamo sentiti.
Facciamo un ultimo tentativo, perché sì, ci rendiamo conto.
C'è una questione politica di base alla fine, per capire, come dire, il tema della fattibilità da una parte. Anche Forza Italia vuole la sua parte per quello che riguarda la riforma della giustizia, una spartizione dei desiderata che Giorgia Meloni sta provando a fare tra quello che vorrebbe e quello che può dare o far finta di dare appunto agli alleati di governo, che nello stesso tempo vedi Lega, vedi soprattutto Forza Italia che si muove, no? Lo Ius Scholae ad esempio è stata una manovra che in qualche modo andava contro l'indirizzo governativo, vedi lo scalpicare dell'ex generale Vannacci che vorrebbe fare il suo partito e sta mettendo in difficoltà
lo scambio
la Lega.
Politico insomma come cornice sembra molto plausibile, ma torneremo con il professor Pallante senz'altro in questo percorso di sensibilizzazione verso i cittadini e le cittadine, perché appunto nella fase successiva l'obiettivo sarà il raggiungimento del quorum. E
diamo l'appuntamento di questa sera, sì. Perché ci sono molte persone che pensano che la questione dice vabbè, ma tanto le firme più o meno sono state raccolte eccetera,
no.
Invece prima di tutto bisogna veramente arrivare ad un numero molto alto, in secondo luogo è anche un forte segnale politico quello di consegnare al legislatore un numero di firme impressionante ed è possibile farlo. Francesco Pallante, che è ordinario di diritto costituzionale all'Università di Torino, con l'iniziativa autonomia differenziata, raccolta delle firme, vincere il referendum, unire l'Italia, sarà questa sera, giovedì 19 settembre, alla Casa del Popolo di Settignano per un incontro con Costanza Margiotta, che è giurista e promotrice di priorità alla scuola, e Giuseppe Carovani, sindaco di Calenzano, proprio per parlare di questa vicenda che ha a che fare con la raccolta firme del referendum contro l'autonomia differenziata. Seguirà anche una cena, quindi anche un momento conviviale.
E allora sono le 8:56 minuti, rimanete sulle nostre frequenze anche per gli aggiornamenti che riguardano il maltempo. La Toscana sta attivando una colonna mobile di protezione civile da inviare in Emilia Romagna, in Alto Mugello smottamenti ma non gravi criticità. Sentivamo il sindaco Di Marradi pochi minuti fa, comune dove le scuole sono chiuse. Ricordiamo l'interruzione della linea ferroviaria Faenza Firenze, quindi Marradi anche Firenze, interventi e verifiche sulla viabilità tra Marradi, Firenzuola e Palazzuolo sul Senio. Sul fronte emiliano un migliaio gli sfollati in regione, che è tornata sotto l'incubo dell'alluvione per la terza volta in pochi mesi. Tutto questo vedrà aggiornamenti anche nel GR di Popolare Network. Noi fra poco alle 9 ci sposteremo negli studi di Controradio TV per rispondere anche alle vostre segnalazioni al 342 8104 111. Nei nostri studi arriverà l'assessore del Comune di Firenze con deleghe importanti e calde come mobilità e sicurezza, ovvero Andrea Giorgio. Rimanete con noi.
Walter Albini, il talento, lo stilista. Prorogata fino al 30 novembre la mostra al Museo del Tessuto di Prato, dedicata ad un protagonista assoluto della moda degli anni 60 e 80, considerato il primo stilista italiano di prêt-à-porter. In mostra oltre 300 tra disegni, fotografie, abiti, accessori e tessuti che ricostruiscono le vicende di un mito della grande moda italiana. Tutti i sabati alle 17, visita guidata alla mostra con incontri, kit didattico per famiglie e audioguide. Scopri tutto su museodeltessuto.it. Institut Français Firenze. Impara il francese in versione originale. Settembre è il mese della formazione. Corsi intensivi online adulti. Apertura delle iscrizioni ai corsi in presenza e agli esami DELF-DALF di novembre. Save the date. Sabato 21 settembre, giornata porte aperte. Esonero spese di iscrizione per l'iscrizione ad un corso. Sabato 28, giornata europea delle lingue. Vinci un corso di lingua. Sabato 5 ottobre, inizio di tutti i corsi in presenza. Info institutfrancais.it/Firenze.
Controradio.
Bravo, 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 bravo.
Oh, let's rock. Oh, yeah.
Jesse!
Bravo chi ascolta.
Bravo.
Il pomeriggio di Controradio con Giustina Terenzi.
Bravo.
Che meraviglia.
Newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Yeah,
need you, know I love you so. Oh, baby, please don't go. Baby, please don't go now.
Controradio.
Non perdere niente di ciò che accade. Controradio è transmediale.
Alle 9 passate da 6 minuti di giovedì 19 settembre, come annunciato, abbiamo nei nostri studi, negli studi di Controradio TV, dunque anche visibile sui nostri canali crossmediali, l'assessore con deleghe importanti e calde come quelle alla mobilità e alla sicurezza, ma non solo, del Comune di Firenze. Andrea Giorgio, ben trovato.
Ben trovati, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a lei.
Diamo subito una risposta a caldo di aggiornamento, perché mentre lei veniva ci scrivevano zona Ponte Rosso, situazione congestionata, semafori in tilt. Ha verificato, cosa sta succedendo?
Ho verificato, non è una prova d'autogestione del traffico ma c'è un guasto su Enel Distribuzione, quindi non c'è l'alimentazione, il comune ha sollecitato e stiamo aspettando che venga ripristinato.
Nel frattempo, Raffaele, è arrivato già un messaggio per l'assessore al nostro numero WhatsApp che ci dà uno spunto importante di riflessione generale. Giorgio, c'è un problema sistematico che si copre a volte con frasi come giornata caotica. Negli ultimi mesi la questione è praticamente settimanale, verrebbe voglia di scapparsene. Sono fortunata perché mi muovo principalmente in bici, sto pensando di rinunciare a una proposta di lavoro perché significherebbe prendere l'auto. Sono mesi particolarmente impattanti per i cittadini, lo sappiamo, veniamo da una forte cantierizzazione, andrà decongestionandosi tutto questo, cosa possiamo dire?
Allora, i cantieri, quelli che ci hanno abituato a creare code in città, che sono stati i cantieri della VAX, di fatto già oggi non hanno alcun impatto sul traffico cittadino, perché i cantieri sono stati spostati, come promesso alle cittadine e ai cittadini dall'amministrazione, in accordo con le ditte, lavorando per finire i binari entro l'apertura delle scuole e spostando la viabilità nella sede dove sarà in maniera permanente. Quindi non c'è alcuna restrizione, infatti il traffico su quel quadrante è abbastanza tranquillo, nel senso che a regime il viale e il giro su Piazza Libertà già oggi non ci mostra eccezionali criticità. Ci sono ovviamente una serie di cantieri in città, quelli più impattanti abbiamo cercato di concluderli prima dell'apertura delle scuole, penso a Via Romana, penso al cantiere su Via Bolognese che è stato riaperto, sebbene il cantiere durerà ancora a lungo perché la sostituzione del tubo dovrà arrivare molto più avanti per chilometri, e adesso però siamo in una condizione in cui c'è un senso unico alternato. In città c'è il traffico, e c'è traffico perché ci sono tantissime auto. Il motivo per cui quando piove, tipo ieri, c'è molto più traffico è che tanta gente smette di utilizzare il motorino e prende la macchina. Nei primi due giorni, lunedì e martedì, con la Polizia Municipale, che ringrazio, che ha dato una grandissima mano alla viabilità, non abbiamo avuto grandi problemi. Non abbiamo avuto grandi problemi perché se eliminiamo i grandi cantieri, se le persone utilizzano il mezzo pubblico, se tanti usano la bicicletta, come diceva questa ascoltatrice, riusciamo a gestirlo. Ovviamente servono due cose: uno, che le fiorentine e i fiorentini si comportino in maniera corretta, e faccio un appello a tutti i genitori: non fermatevi in macchina in doppia fila davanti a scuola, perché se poi vi lamentate che c'è la coda 300 metri prima, tendenzialmente è per quel motivo. Oppure sui viali, io sto in viale Petrarca, la coda che c'è la mattina alla rotonda di Porta Romana è una coda dovuta soltanto al fatto che ci siano tantissime persone che lasciano la macchina in doppia fila alla rotonda prima, oppure dall'altra parte quando lasciano i figli che vanno a scuola. I comportamenti quelli sono importanti, ma l'importante, ed è un asse strategico del lavoro che farà l'amministrazione, è diminuire le auto che circolano in città. Perché se le macchine sono sempre lo stesso numero e aumentano di dimensioni,
70% usa il mezzo privato, insomma.
Esatto, e questo è il tema che sollevava anche oggi l'Ordine degli Ingegneri. Se le macchine sono lo stesso numero e siamo una delle città con più mezzi privati per abitante, e le strade hanno la stessa superficie, è evidente che il traffico non possa sparire. Non è che l'assessore Giorgio è un mago, a differenza dell'assessore Giorgetti o di quello di prima. C'è un problema di come noi costruiamo per le fiorentine e i fiorentini l'alternativa all'utilizzo del mezzo privato. C'è un pezzo d'alternativa che è infrastrutturale, sono le tranvie che stiamo costruendo in giro per la città e che la rivoluzioneranno da questo punto di vista. C'è un altro pezzo che vuol dire anche cambiare un po' le abitudini, perché bisogna lavorare per avere un servizio del TPL sempre più efficiente, quello su gomma. Per costruire le ciclabili ne abbiamo costruite tantissime, stiamo dando gli incentivi a chi usa la bici per andare al lavoro o per andare a scuola, abbiamo messo in piedi il bonus TPL che sta consentendo a migliaia di fiorentini di avere i bus a 50 euro d'abbonamento l'anno, quindi sostanzialmente gratuitamente. Abbiamo bisogno di costruire un cambiamento assieme ai cittadini. Chi non può fare altrimenti è giusto che continui a usare la macchina, ma tutti gli altri devono sapere di avere un sistema di trasporti pubblico efficiente, un sistema di ciclabili sicure e capillari per poter scegliere un mezzo alternativo alla macchina.
I lavori della tranvia sono un po' come andare dal dentista, nel senso che bisogna farli, però si farebbe volentieri a meno, però quando il problema è risolto ci si dimentica del dolore al dente e si beneficia. Noi pensiamo sempre naturalmente alla famosa T1 e al Viale Nenni, eccetera eccetera, però la cosa importante è andare da un dentista che ci assicuri su quello che sta facendo, su come lo sta facendo e quando finirà di sistemare la situazione. Questo è il passaggio importante, cioè dare ai cittadini delle informazioni su quello che sta accadendo, dei tempi che sono quelle di dire facciamo questo sacrificio insieme, perché dopo noi, come dire, nella zona appunto interessata alle tranvie, e i numeri delle persone che prendono la tranvia lo dicono con grande chiarezza, abbiamo visto un cambiamento enorme di macchine tolte dalla strada. Ecco, questi passaggi di coinvolgimento dei cittadini, su cui la solleciterò anche sul tema della sicurezza, forse è importante.
Sì, è importante. Io vengo dalla prima assemblea pubblica sulla tranvia che ho fatto ieri al Circo delle Vie Nuove a Gavinana, dove abbiamo parlato della tranvia e di come l'occasione della tranvia possa trasformare tutto il quartiere, il parco, l'Albereta e l'Anconella. È evidente che serva questo, motivo per cui ho chiesto anche alle ditte di lavorare in maniera diversa dal passato anche sulla comunicazione della tranvia, perché noi abbiamo bisogno di far vedere alle fiorentine e fiorentini, mentre facciamo i lavori, quello che sarà la città del futuro, e di vederlo anche sui cantieri, cioè di vedere passando di lì l'immagine che avranno tra due anni finiti i lavori sui viali. Abbiamo bisogno di raccontargli che impatto ha sulla loro vita, perché lo stesso tratto Gavinana stazione oggi lo fanno in un'ora, lo faranno in 15 minuti. Sempre, tutti i giorni.
Bisogna ripeterselo come un mantra.
Abbiamo bisogno di raccontare queste cose. Anche perché, se no, il rischio qual è? Me lo raccontava Beppe Matulli, che è uno dei padri della tranvia, a cui insomma va dato un grazie continuo.
Che ricordiamo con grande affetto, naturalmente.
Beppe mi diceva: io andavo a fare le assemblee ovunque, e tutte le volte, tutti mi dicevano: ah, che bello, la tranvia, bellissimo. No, 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 siamo d'accordo, la tranvia è importantissima. Però i cantieri no. Ecco, fare la tranvia senza fare i cantieri è difficilino.
Allora, diciamo ai nostri ascoltatori che stanno inviando tanti messaggi sul fronte del trasporto pubblico, in particolar modo la problematica del saltare le corse, che avremo un approfondimento con Autolinee proprio lunedì mattina, e quindi facciamo tesoro di tutte queste segnalazioni, Giorgio, perché insomma è di Cesare quel che è di Cesare, nel senso affronteremo con loro quella che è una problematica che crea ulteriore esasperazione e disincentiva poi l'uso del bus.
Con un'attenzione, noi abbiamo aperto un tavolo con Autolinee e stiamo già discutendo di questi temi. Ad esempio, nel centro storico il tema del saltare le corse è spesso dovuto ai comportamenti scorretti dei vari attori che operano in città, perché ci sono gli NCC parcheggiati ovunque sui marciapiedi o sui scooter in passaggio, perché la logistica non rispetta gli stalli di carico-scarico e non rispetta gli orari, perché ci sono i turisti che attraversano da tutte le parti con le cuffiettine e sembrano in un altro mondo, in un altro pianeta, e non si scansano. Tutto questo non è soltanto fastidioso per il cittadino che si sente assediato, tutto questo impatta enormemente sulla qualità del servizio.
Chiedono anche un maggiore intervento della Polizia Municipale per quanto riguarda parcheggi selvaggi sugli stalli dei bus, terze, seconde file.
È quello che abbiamo discusso con i sindacati e con l'azienda che ho incontrato settimana scorsa. Serve l'intervento senz'altro della Polizia Municipale. Ora, in questa città, a questo punto, qualunque cosa accada serve la Polizia Municipale. Bisognerà assumere 10.000 per rispondere a tutte le domande che ci fanno sulla Polizia Municipale, ma serve anche che le persone abbiano un minimo di responsabilità e consapevolezza. Parcheggiare su una fermata dell'autobus vuol dire bloccare la strada quando l'autobus si ferma, perché invece di accostare l'autobus rimane fermo in mezzo e fa coda. Occupare un capolinea con un posteggio vuol dire non permettere all'autobus di girare e dover chiamare un carattezzi. Tutto questo ha un impatto enorme sulla qualità del servizio. Non si può poi dire: io uso la macchina perché i mezzi non funzionano, se sei uno dei responsabili di non far funzionare i mezzi.
Raffaele, una battaglia di consapevolezza che nonostante insomma l'ex assessore Giorgetti si sia speso tanto, non ha sortito grandissimi effetti. Chiediamo un'ultima cosa sulla tranvia.
Sì, poi ci spostiamo alla sicurezza.
Sì. Prolungamento verso il Maier interessa molto. Baccelli oggi ai nostri microfoni ci aggiornava su un ulteriore insomma impegno, comunque la tempistica viene accelerata dal Comune di Firenze.
La tempistica viene accelerata, ieri è stata una riunione dove sono stati presentati progetti che non hanno impatto sulle viabilità e che quindi permetteranno alle ambulanze di continuare a raggiungere per un percorso autonomo l'ospedale. È una linea molto importante, come i prolungamenti delle altre linee, come tutte le linee tranviarie. Costruire un sistema in città che permetta di raggiungere tutte le zone di maggior afflusso di cittadini con la tranvia è davvero una rivoluzione, perché a differenza di quello che siamo abituati anche con gli autobus, anche quando funzionano, questi sono sempre soggetti a il traffico, l'incidente. La tranvia è un mezzo che sai quando passa, il minuto in cui passa, e sai quando arriva. Dobbiamo lavorare, e lo stiamo già facendo, perché operino in sicurezza. Abbiamo chiesto al Ministero degli Interni la disponibilità a avere la Polmetro, ce l'ha data, e partiranno a breve gli stewards sulle linee. Però quella è davvero una trasformazione, cioè per una persona che è abituata a Firenze a partire 45 minuti, 50 minuti prima, perché non sa quando arriva con la macchina, avere la certezza di partire e arrivare sarà restituirgli giorni di vita l'anno persi nel traffico.
Questa è la rivoluzione copernicana della tranvia con corsia protetta, così sì. non c'è dubbio. Spostiamoci sui temi della sicurezza. Voi avete avuto alla Verna una giunta programmatica su molti temi, dove si è parlato anche di cascine, di sicurezza, dove vi siete anche in qualche modo preparati al nuovo appuntamento di quest'oggi con il comitato con l'ordine e la sicurezza. La città sta cambiando, non è solo un problema legato alle cascine, è un problema che tra l'altro presenta anche sfumature molto diverse: il turismo predatorio da città, da overtourism, il problema delle cascine, lo spaccio, il crack, le baby gang, il cane sciolto, la questione di Campo di Marte, delle cure. la questione si sta molto articolando da questo punto di vista.
Sì, siamo andati alla Verna con una battuta a pregare che qualcuno ne prenda atto e ci dia una mano. Perché i dati, anche quelli del Sole 24 Ore che sono stati presentati l'altro giorno, ci dicono che non è un problema di una città, che è il problema delle città, perché per la prima volta dal 2013 in Italia aumentano i reati, aumentano del 4% e nelle città, in tutta Italia, aumentano del 10% i furti, le rapine, del 5% gli spacci. C'è un problema legato alle nostre città e alle città metropolitane in particolare. Quei dati sono sulle province, per noi sulla città metropolitana, e ci danno chiarissimo un segnale. Ci sono tutta una serie di fenomeni, l'immigrazione irregolare, il dilagare dell'utilizzo di droghe nuove come il crack, una questione di disagio giovanile che è emersa con violenza dopo il Covid, diciamo tutte cose che hanno bisogno di risposte sistemiche.
Sì.
Io ho ascoltato il sindacato di polizia in un intervento che ha fatto l'altro giorno, quando si è diffusa questa classifica, e credo che faremo bene tutti, invece che a riempirci la bocca della retorica, no, del rispetto delle forze di polizia, a ascoltare quello che dicono. Ci chiedono maggiore attenzione, chiedono rinforzi, chiedono di poter impattare, ma chiedono anche la certezza della pena, perché noi abbiamo preso l'altro giorno uno spacciatore in un giardino con 2 etti di fumo, 15 grammi di cocaina, ha picchiato un agente, è stato arrestato, processato per direttissima, la mattina dopo era a giro. Questo è il problema con cui ci dobbiamo confrontare, ed è inutile la polemica politica, è colpa del comune, è colpa del ministro. Qui noi abbiamo le città che meritano una risposta, ma non le città in senso astratto, in senso politico, le cittadine e i cittadini.
Però voi dite, noi ci facciamo portavoce dei bisogni dei cittadini, e cittadini che chiedono risposte, però nel frattempo, in questa latitanza a livello nazionale, di cui anche voi patite le conseguenze, i comuni sono in prima linea.
Certo.
E in tutto questo state mettendo in atto una serie di misure. Le ordinanze sui mini market e il pattugliamento in strada presentano degli oggettivi limiti: il pattugliamento perché sappiamo della carenza di risorse del personale, i mini market perché forse, diciamo, sul versante della criminalità che si sta manifestando in queste ultime settimane può essere incisivo o meno, perché lì forse si parla di uso di alcolici in una certa fascia giovanile della popolazione che forse non è direttamente connessa, insomma. Difficile che voi possiate trovare una quadra, ma senza dubbio dovete essere presenti sul territorio.
Allora, noi andiamo al COSP, che è in prefettura, nella sede territoriale dello Stato.
Certo.
E si svolge lì perché il compito di coordinare gli interventi di sicurezza pubblica è un compito, è una prerogativa della prefettura. Noi andiamo lì a rappresentare e a farci portavoce dei bisogni delle cittadine e dei cittadini. Io oggi porterò una lettera scritta dal presidente Pierguidi del quartiere 2 e dai CCN della zona di Campo di Marte, dove evidenziano tutta una serie di problematiche, e la porterò a quel tavolo e la lascerò a quel tavolo, come farò con tante altre questioni che via via i cittadini mi segnalano. Dopodiché non è che noi andiamo lì, lanciamo il sasso e nascondiamo la mano, noi siamo lì disponibili a partecipare a un coordinamento di sicurezza che non abbiamo noi in mano, ma a cui partecipiamo volentieri, come abbiamo partecipato dopo l'ultimo COSP in accordo con la prefettura, mettendoci a disposizione. L'ordinanza l'abbiamo fatta perché ci hanno chiesto di fare quell'ordinanza, ed è un'ordinanza ragionevole, e anzi penso che vada allargata anche ad altre zone, perché non è il problema dell'effetto dell'utilizzo dell'alcol, il problema è che attorno ad alcuni di questi mini market che vendono la birra a 1 euro di notte si ritrovano tutta una serie di personaggi che fanno anche uso di sostanze, e sono i personaggi meno raccomandabili della città, che siccome a quell'ora lì da bere non lo trovano più al supermarket ma lo trovano soltanto al mini market, vanno lì intorno, e lì intorno avvengono fenomeni di illegalità. Di illegalità diffusa, perché è illegalità di diverso tipo, quindi ubriachezza molesta, furti, scippi, spaccio, sono localizzati, e non abbiamo scelto quelle strade così a caso o fatto quell'intervento così a caso, l'abbiamo fatto perché c'è un'analisi che le forze dell'ordine e la polizia municipale, che ringrazio tutte per la disponibilità e la fatica che fanno, hanno elaborato con tutta una serie di controlli nel tempo. Noi abbiamo la mappa delle attività problematiche, c'è un tavolo dove ci occupiamo di provare a lavorare su quelle attività problematiche, incrementando i controlli, chiudendole in alcuni casi, ma è un lavoro che si fa di concerto. certo, noi partecipiamo volentieri, siamo a disposizione della prefettura. Quello che chiediamo però a tutti, allo Stato, non è un problema di destra, sinistra, noi lo chiediamo allo Stato, che i cittadini delle città non vengano utilizzati per fare propaganda, che vengano date risposte, perché io non posso vedere che ogni volta che c'è un problema c'è il senatore Marcheschi che dice che è colpa della polizia municipale, che deve fare un presidio fisso ovunque, cioè secondo l'opposizione la polizia municipale fa un presidio fisso a ogni angolo, o tutte le altre forze di polizia non vengono mai citate, forse perché sono in imbarazzo a dire che non danno risposte ai sindacati delle forze di polizia.
Come dire che una militarizzazione del territorio non è probabilmente la risposta. Le cose che ha detto finora sono quelle che dirà al ministro Piantedosi quando verrà a novembre. Nel frattempo, per esempio, le prime citava i centri commerciali naturali, quindi siamo di nuovo ad esempio nella zona di Campo di Marte, delle cure eccetera. C'è una grande disponibilità da parte di queste persone ad essere tessuto, ad essere anzi in qualche modo delle cucitrici di periferie, per citare Renzo Piano. Parlateci con queste persone.
No, ci parliamo, ma ci parliamo costantemente, come parliamo con i comitati dei cittadini volontari che fanno anche il controllo di vicinato. Noi abbiamo un'idea per cui la sicurezza si costruisce in questo modo, si costruisce attivando le periferie, attivando le città, attivando le piazze. Ne abbiamo parlato in giunta, gli vanno dati incentivi a fare attività nello spazio pubblico, gli vanno date sburocratizzazioni per fare attività nelle piazze senza piani di sicurezza assurdi che gli costano un sacco di soldi. Vogliamo rendere viva la città, perché è l'unico modo per renderla sicura.
Allora, stiamo per lasciare l'assessore Giorgio, che dovrà recarsi appunto in prefettura per il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza, dedicato quest'oggi alle cascine, sempre più concreta alla costituzione di un ente parco gestionale.
Sì, è fondamentale per fare queste cose che dicevo adesso, cioè se noi vogliamo costruire le cascine come un luogo restituito alle fiorentine e fiorentini, oltre a finire le infrastrutture, quindi la pagoda dell'ex Meccanò, il rifacimento di Piazza Vittorio Veneto, abbiamo bisogno di qualcuno che coordini tutte le attività. Le cascine non sono quei 100% dove ci sono gli spacciatori e i tossici, le cascine sono altri 120 ettari dove c'è cultura, arte, università, vitalità, sport, c'è una vita enorme lì dentro, va costruita, rafforzata, raccontata, e bisogna che occupi tutto il parco.
Risposte secche, tanto poi ci torneremo sicuramente. Dalla giunta programmatica all'Averna, in tema di mobilità sono emerse anche le progettualità dei parcheggi interrati, Cestello, Porta Romana, si va avanti.
Si va avanti e abbiamo avviato la progettazione di questi due parcheggi, poi lavoreremo per trovare le modalità per realizzarli. Servono per togliere le macchine da in mezzo alla strada e da in mezzo alle piazze e restituire lo spazio pubblico ai bambini e alle bambine.
Assessore Giorgio, lei non sarà il nostro ospite del lunedì come Giorgetti, rispondendo ai cittadini, ce lo chiedono perché era un'abitudine di trasmissione, ma faremo in modo di averla, o comunque di avere il suo staff dirigenziale, per cercare di rispondere durante la settimana alle nostre segnalazioni. Lo promette ai nostri ascoltatori?
Io vengo molto volentieri, perché fa parte del mio lavoro, troviamo la formula giusta e sono a disposizione sia io che gli uffici, anche per interloquire con le cittadine e i cittadini, con la consapevolezza che tutto quello che vogliamo fare non siamo in grado di farlo domani mattina, servirà un po' di pazienza e anche tanto ascolto.
E allora, Raffaele, ringraziamo l'assessore Andrea Giorgio per essere stato con noi, ringraziamo i nostri ascoltatori, li invitiamo a rimanere sulle nostre frequenze, perché tra poco ci sarà l'ora di ricreazione con Mirko Roppolo e poi tutta la nostra programmazione musicale e informativa naturalmente.
Grazie ancora ad Andrea Giorgio. A risentirci, restate sulle nostre frequenze.
Buona giornata.
Stai ascoltando Controradio.
Controradio, Controradio, Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio.